Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Sede della Sapienza, e confesso che commentare questi testi, che sono così belli, mi trovo molto a disagio, perché sembra di essere quello che si mette a imbrattare coi pennarelli, non so, la Sistina di Michelangelo. Cioè, mi sento molto immondo, ecco, se mi paragonassi, ecco, a un topo, ecco, mi sentirei come un topo in una grande forma di formaggio grande come l'universo. Perché, però è un paragone buono per il topo. Perché davvero qui è, sì, una perla preziosa, ma non è una perla, la perla serve a niente. Ed è un'unica perla preziosa che abbraccia tutto, perché Dio è tutto in tutti. E quindi siamo lì immersi nella bellezza, nella luce, nella grandezza. Per cui quello che dirò è, ecco, come un corvo che gracchia perché ha trovato il cibo e chiama gli altri, e quindi è solo per richiamare l'attenzione, ma sostate lì e guardate e perdetevi dentro, che di più Dio non può far di questo. Sapete che uno che legge i Vangeli davvero dice: ma sono ispirati, sai, sono scritti da Dio, perché è di una semplicità assoluta e con ti apre finestre incredibili. Per esempio, adesso non sto a notarlo perché sarebbe una finestra per non perdere tempo, ma in ogni parola risuonano tutte le precedenti, soprattutto nel finale. Proprio come in una musica, addirittura poi il Vangelo suonarlo all'incontrario, perché già è all'incontrario Giovanni, perché vede già tutta la croce dall'inizio come gloria. È come quella sonata di Mozart, che la suoni così, perfetta, all'incontrario ancora perfetta. Cioè, è di una precisione anche formale, di una bellezza divina dal punto di vista formale, ecco. E queste sono banalità rispetto a quello che dice. Adesso ci fermiamo su tre scene. Abbiamo visto che da quell'ora, ecco, l'ora cominciava già fin dall'inizio, capitolo secondo, è giunta l'ora, c'era la madre, la donna, qui la donna, la madre, qui nasce la Chiesa, e qui vediamo che qui è creato il mondo nuovo. Da quell'ora tutto è nuovo, perché sulla terra esiste appunto Maria e il discepolo amato, che rappresentano l'eredità di Gesù. Maria, che rappresenta in quanto donna Israele, la sposa del Messia, in quanto madre nostra rappresenta la Chiesa, che raccoglie tutte le eredità del figlio, perché Giovanni, che è quello che nasce come uomo nuovo, il discepolo amato, ha come madre, guarda tuo figlio, è identico a Gesù. Quindi è la nuova coppia originaria, la nuova creazione, che ha fatto la morte di Gesù, perché nel suo andarsene, e quando uno muore, ognuno muore per sé, la morte è proprio di ciascuno, e taglia con tutti, Gesù fa della sua morte la comunione tra tutti, e crea il mondo nuovo. Questa è la potenza di Dio che è entrata in tutte le nostre morti, dando la vita. Appunto, è il Verbo di Dio, che è entrato nel caos originario e la parola creò il mondo, adesso è entrato nel caos che abbiamo fatto noi col male, col peccato, con la morte, con la croce, entra in ogni abisso fino oltre l'inferno e tutto pervade della gloria di Dio che non avremmo mai visto così senza il peccato. Dove abbondò il male, sovrabbonda la grazia, il peccato. Dio si rivela, ma nella sua totalità c'è un abisso di luce. E da quell'ora tutto è diverso. Giovanni prende Estaidia come proprietà, come propria, la madre di Gesù, che sarebbe Israele e la Chiesa. Cioè noi siamo figli di Israele, che è la donna che ci ha generato, anche se noi veniamo dal paganesimo, siamo figli e tutti siamo nati lì, tutti i popoli della terra sono nati, Salmo 87, proprio ai piedi della croce, e della generazione dell'uomo nuovo. E adesso, subito dopo, ci fermiamo, sono tre scene, dal 28 al 30, che sono, le leggiamo, prima la prima scena. Dopo questo, Gesù, sapendo che tutte quante le cose erano compiute, vedremo che parola usa qui che non è compiere, perché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Un vaso lì giaceva pieno di aceto e una spugna imbevuta di aceto, inzuppata di aceto. Ponendola su un issopo, la porse dalla sua bocca. E quando la accolse l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E crinando il capo, consegnò lo spirito. Ora mi fermo un pochino, poco su questo, ma dopo questo dice, usa questa parola dopo questo soltanto altre due volte, e una delle due volte è subito dopo le nozze di Cana, perché anche le parole sono tutte contate, e dopo è prima della resurrezione di Lazzaro. E sapendo la sua coscienza che già tutte le cose erano compiute, qui usa la parola non compiere, che in genere è plerò, anche compiere la scrittura, usa quel termine che ha usato, ha amato i suoi fino alla fine, cioè vuol dire che non solo è compiuto, ma è arrivato all'estremità, oltre ogni estremità, al di là di ogni limite. Usa la parola telestai, telos è il fine, la fine. E questo è andato oltre ogni fine, perché oltre l'amore cosa c'è? Solo amore. E l'amore non ha mai fine. E usa quattro volte questo vocabolo, proprio in quello che è avvenuto di consegnare la madre, invece di pensare alla sua morte, a pensare a chi vive, e riconciliare in sé tutta l'umanità, e portando sulla terra l'amore amante e l'amore amato, proprio grazie alla sua morte, è lì che tutto è compiuto la creazione, la stessa parola che si usa due volte in Genesi 2 al versetto primo e secondo, quando Dio ha creato il mondo, avendo compiuto tutto il mondo, dice al versetto primo, e al secondo dice: avendolo compiuto, finalmente riposò il sabato. Punto. È il compimento della creazione. È tutto sotto il segno della pienezza. La pienezza dell'amore, appunto. Li amò oltre ogni limite, ed è questa la pienezza di Dio, che è tutto in tutti e trabocca all'infinito perché non ha mai fine. Ed è interessante che ogni singola cosa ormai è giunta al di là di ogni compimento, cioè tutto ormai è pieno di Dio, e Dio è la pienezza di tutti. Perché si compisce la scrittura, è l'unica volta in cui usa la stessa parola anche per la scrittura, in genere dice la parola plerò, che si riempie la scrittura, si adempie, si compie. Chi usa ancora che pure la scrittura fosse finita, infinita, insomma, raggiunge il vertice di tutta la scrittura, quindi non di un solo passo, tutta la scrittura, dice: ho sete. Ricordate dove viene fuori questa parola? Donna, dammi da bere. Adesso sappiamo qual è la sete che lui aveva, era quella di darci il suo spirito. E la sete di Dio, che è amore, è quella di dare a noi lo spirito d'amore, perché anche noi possiamo amare. E così diventiamo come lui. E la sete è il bisogno fondamentale dell'uomo, più della fame. Non si può vivere senza bere. E l'acqua è simbolo della vita. E lì c'era un vaso, è l'unica volta che esce la parola in Giovanni, anche Paolo è chiamato vaso di elezione negli Atti degli Apostoli. Anche quello che calava dal cielo in una tovaglia era un vaso. Il vaso è un simbolo femminile, è l'utero materno, e rappresenta l'universo in fondo, anzi rappresenta per sé Dio che contiene tutto. Difatti la parola Dio è cielo, che è questo contenitore universale. Ecco, però il nostro contenitore è pieno, anche qui si dice la stessa parola pieno, ma non col telos, ma con la parola riempire. È riempito di aceto, cioè tutto questo universo giaceva lì, pieno di aceto, colmo d'aceto. L'aceto è acido, cioè appunto la parola aceto anche in greco è vita inacidita, cioè è vino andato a male. Il vino è simbolo dell'amore, l'amore è andato a male, diventa aceto. Cioè, come l'amore è vino, così l'odio è aceto. Infatti citerà: mi abbeverarono di aceto, appunto del loro odio. Lui che ci ha amato fino all'estremo limite, cosa gli rimane adesso da fare, già che tutto è compiuto, perché si compie tutta la scrittura? Bene, se tutto l'universo è un vaso di aceto, perché tutti abbiamo peccato, e tutta la creazione è sottoposta alla corruzione del male per l'uomo, che l'ha usata male, ora c'è anche una spugna, che non è un vaso, piena di aceto. Ognuno di noi è una piccola spugna che è piena di aceto. Nel nostro piccolo siamo come tutti gli altri. E allora la mettono su un issopo, serviva per, tra l'altro, per l'aspersione del sangue e per le benedizioni. Il ramo di issopo non si dice qui, è un impersonale al plurale, cioè chiunque di noi. Porgono alla sua bocca l'aceto. Che sete aveva Gesù? Di bere tutto il nostro male, di svelenarci da tutto il nostro male. D'altronde il male che c'è, se tutti lo facciamo e nessuno lo vince portandolo, e risponde al male col male, il male si moltiplica. In lui si arresta tutto il male, lui beve tutto l'aceto, tutte le nostre morti, tutto il nostro male, è l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo e dà per noi la vita. E se durante la vita, ecco, dava cibo e vestito, in morte diventa cibo e vestito. E dice: ho sete. E allora gli offrono questo, ognuno di noi gli offre questa bevanda. Lui la accolse, la parola ha più senso di accogliere, positiva. Colse l'aceto. Notate, quattro volte la perfezione, il compimento, e poi la pienezza di aceto, se non sbaglio, tre o quattro volte, ne sottolineate, e la sua sete abbeverata del nostro aceto. E quando lo beve, inclina il capo. E sotto di lui c'è Maria, il discepolo, le donne, quattro soldati, tutto il popolo di Israele, tutto l'universo rappresentato da quei dodici, c'è il mondo intero di peccato, c'è tutta l'umanità sulla quale Dio inclina il suo capo, e da sempre è stato lì a guardare, per intervenire, è come la mamma si china sul suo bambino. Ed è qui che dà la sua vita, paredochen, tra l'altro la parola è la stessa del tradire di Giuda, che si usa qui, consegnare. come noi l'abbiamo consegnato alla morte, come Giuda l'ha consegnato ai sacerdoti, come i sacerdoti l'hanno consegnato a Pilato, come Pilato l'ha consegnato alla croce. E quindi tutti questi tradimenti successivi, e lui cosa fa? Ci consegna in contraccambio dell'aceto lo spirito di vita, la sua vita, lo spirito di Dio, quello che aleggiava sulle acque al principio della creazione e che fece il mondo nuovo. Quello di Apocalisse 21:15, ecco, il mio spirito fa nuove tutte le cose. Spirito del Messia di Isaia 11:1 seguenti, così anche di Isaia 61:1 seguenti, è quello spirito di Ezechiele 37:1-9 che fa risuscitare le ossa aride, vieni spirito, vieni dei quattro venti, e si vede che tutte queste ossa aride cominciano a rimettersi insieme, a rimettersi i nervi e a diventare vivi, cioè rinasce il popolo nuovo. È lo spirito ancora di Ezechiele 36 dove dice: vi darò uno spirito nuovo, un cuore nuovo, vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. È lo spirito della nuova alleanza dove tutti conosciamo il Signore. E stando poi al Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo dello Spirito, voi qui potete fare adesso vedere tutti i Giovanni le volte in cui esce Spirito. Ed è bello perché qui, in ciò che si consegna, ci sono tutte le fila di quello che è avvenuto. Il primo incontro che ha avuto quello con Nicodemo era che voleva nascere, e dice, nascere dall'alto come si fa? O rinascere se sei vecchio? Ciò che nasce da carne è carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Ecco, è quello spirito. Ed è quello spirito, allora danno il Padre in spirito e verità alla Samaritana. E qual è lo spirito di verità? È lo spirito del Figlio, la verità che ci fa liberi, la verità che ci restituisce la nostra identità. Adesso non sto lì, ma oppure capitolo 7 e 37, quando Gesù urla il giorno della festa delle luci e dice: chi ha sete venga a me e dal suo seno scaturiranno fiumi d'acqua viva. Cioè, chi ha sete venga a me. E poi al capitolo 16, quando dice: è bene che per voi che io me ne vada. Ora vi dico la verità, è bene che io me ne vada. Se non me ne vado, non verrà il Consolatore. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non hanno creduto in me, nel Figlio. Il peccato è non conoscere il Padre come Padre, non essere figli. Poi quanto alla giustizia, perché la cosa giusta è che io vado dal Padre, perché vengo dal Padre. Mentre noi siamo tutti ingiusti perché veniamo dal Padre e non andiamo al Padre. E quanto al peccato, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato. Proprio lo Spirito Santo è la sconfitta dello spirito del male che ha preso il posto di Dio, cioè dell'amore. L'egoismo domina il mondo. E molte cose da dirvi, ma non avete la capacità di portarne il peso. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e annunzierà le cose che accadono, non le cose future, quelle ce le inventiamo noi. Che Dio non fa mai profezie. Profezie sono delle balle, anche i profeti non fanno profezie. Quando Don Milani diceva che dedicava il suo libro ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico d'Etruria, faceva una profezia, non perché vedeva il futuro, perché vedeva il presente, quel che facciamo era chiaro. Anche adesso se leggiamo la Chiesa è chiaro quel che viene. Cioè il profeta non è che vede il futuro, vede il presente. Mentre noi non vediamo il presente, proiettiamo sul presente i nostri deliri di controllo e di potere. Non vediamo la realtà. Siamo ingannati, i nostri occhi sono impossessati. Possessati da che cosa? Mica vediamo gli altri noi. Nelle persone vedo quel che mi interessa, scusa. No? se mi è utile o non mi è utile, per esempio, ma che lei sia figlio di Dio e che può essere più grande del più grande uomo della terra se è accolta, e secondo me agli occhi miei vale niente. E questo è aver l'occhio di Dio, e questa è la profezia che ci apre gli occhi, perché il male nostro è quello di non vedere la realtà ma i nostri desideri sulla realtà. I nostri desideri sono sempre uguali, ascolta, abbiamo la brama di possedere, di potere, di apparire, comunque. È poco originale, ce l'abbiamo tutti, ha avuto anche Gesù queste tentazioni. Ecco, nella misura in cui apriamo gli occhi nello spirito di verità e abbiamo lo spirito del Figlio che ama tutti, allora è riscattata tutta la creazione. Perché il nostro occhio ha il potere di rendere brutte tutte le cose. Se guardi male una persona ti guarda male, se lo guardi bene ti guarda bene, non sa perché. Devo avere l'occhio di Dio. Circa l'occhio di Dio diceva un mio amico in Guinea-Bissau che l'ape in una discarica, che cosa vede? L'unico fiore, non si posa lì, questo è l'occhio di Dio. La mosca in un giardino, sappiamo dove si posa. Noi abbiamo l'occhio della mosca, non dell'ape. Cerchiamo di avere l'occhio di Dio, che vede e fa buone tutte le cose. Perché le cose sono come le vedi, perché tu ti comporti di conseguenza. Ecco, consegnò allo Spirito la sua vita. Passiamo alla seconda scena. Sembra che tutto sia finito, e invece non finisce ancora. Poi quando sembra che tutto sia finito, non finisce ancora, perché comincia un nuovo inizio. Ora dunque i giudei, poiché era la Pasqua, affinché non rimanessero sulla croce i corpi, il giorno di sabato, era infatti un gran giorno quel giorno di sabato, chiesero a Pilato di rompere loro le gambe e di tirarli giù. Vennero dunque i soldati e al primo ruppero le gambe e all'altro di quelli crocifissi con lui. Quando giunsero da Gesù, vedendo che già era morto, non gli ruppero le gambe, ma uno dei soldati con la lancia, si chiama longino perché in greco lancia è longhi, quindi l'hanno tradotto così, longhe, lo trafisse e uscì subito sangue e acqua. E chi ha visto testimonia, e veritiera la sua testimonianza, e quello sa che dice la verità, perché anche voi crediate. Avvenne infatti queste cose affinché si compisse la scrittura: nessun osso sarà rotto. E di nuovo un'altra scrittura che dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ecco, fermeremo sul finale, intanto comincia con la Pasqua, che viene il giorno dopo, perché non stessero esposti i corpi. È molto bella questa parola, i corpi. Gesù identificati agli altri due delinquenti, sono i corpi. In questo punto l'incarnazione è perfetta. È solidale con tutti, tutti siamo corpo, o vivo o morto, mediamente più morti che vivi, certamente alla fine tutti morti, da vivi ci differenziamo tutti, da morti diventiamo tutti uguali. Non potendo più avere i nostri deliri, diventiamo umani, perché umano deriva da humus, diventiamo terra. sappiamo ciò che siamo, però abbiamo la coscienza di questo, e chi ha la coscienza di questo è perché ha lo spirito, chi non ce l'ha è l'incoscienza. Essendo grande quel giorno, si sottolinea la grandezza di quel giorno, chiedono i giudei a Pilato di rompere le gambe, perché sulla croce uno può durare 1, 2, 3 giorni, dipende da che forza ha. Più ha forza più soffre, meno ha forza muore. Gesù, con quello che gli è capitato, ecco, sappiamo anche del sudore di sangue e della flagellazione, ok, era già morto. Allora rompono le gambe agli altri due, e arrivando da Gesù dicono: è inutile rompere le gambe, allora cosa facciamo? Bisogna pur fare qualcosa, no? Allora lo punsero con la lancia. Gesù disse: aveva sete. Ancora lo punsero con la lancia e uscì da lui subito, era lì che aspettava, sangue ed acqua. Sangue è simbolo della morte, perché se vedi il sangue è perché è versato. L'acqua è simbolo della vita, simbolo dello spirito, adesso vedremo le citazioni, vuol dire una vita più forte della morte. E poi qui l'Evangelista dice sempre che si tratta di un segno, no? E lui testimonia il segno e poi dice: il significato del segno è la gloria. Questo invece non è nessun segno e testimonia per 3 volte questa cosa. Cioè, questo non è un segno, questo che avviene sangue e acqua da una ferita, che è una scena di nascita, appunto. È la realtà di tutto il Vangelo. Noi veniamo dalla ferita d'amore di Dio. Come Eva fu fatta dal costato di Adamo, dalla ferita d'amore di Adamo, in fondo. Così noi lasciamo dalla ferita d'amore di Dio. E vedendo quella trafittura, vediamo chi è Dio e chi siamo noi, da dove veniamo. Quindi questo è tutto, non avrei nient'altro da dire che introdurci in questo luogo dove siamo nati. Chiedeva il vecchio Nicodemo: come può entrare uno nel ventre di sua madre? Sì, si può. Entrare in questa ferita d'amore di Dio che abbraccia l'universo, che ci genera vita nuova. È la scena di nascita, appunto, della creazione della sposa. E proprio qui nasce la sposa, cioè la Chiesa, l'umanità, che ama il Signore con tutto il cuore, come è amata con tutto il cuore. E qui le allusioni di quest'acqua e questo sangue le trovate in Zaccaria 12, 13 e 14, che tra l'altro cita quello che dirà poi subito dopo: guarderanno colui che hanno trafitto, cita la morte di Giosia, dopo lo riprendiamo dopo, e dice: in quei giorni riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione, guarderanno colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme. Poi continua: in quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare ogni peccato e impurità. In quel giorno io estirperò dal paese i nomi degli idoli, non saranno più ricordati, eccetera, e va avanti. E poi il capitolo 14, al versetto 6 in poi, dice: in quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo, sarà un unico giorno, il Signore lo conosce. Unico sarebbe giorno uno, come nella creazione, non si dice il primo giorno, è il giorno uno che contiene tutti, è l'unico giorno. Splenderà la luce verso sera, cioè il giorno senza tramonto, non ci sarà più giorno né notte. In quel giorno acque vive sgargheranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il Mediterraneo, sempre, estate e inverno. E qui, se leggete poi Ezechiele 47, lo ampia all'infinito questo fiume che rende buone tutte le acque amare, che moltiplica la vita su tutta la terra, va bene. E poi, punto d'arrivo, il Signore sarà re di tutta la terra, il Signore sarà uno, non unico, non soltanto, perché sarà tutto in tutti, avrà raggiunto la sua unità, perché ormai è presente in tutti, come tutti sono sempre presenti in lui, perché siamo tutti in Dio, se no siamo nel nulla. Così anche Dio è già in tutti, grazie a quelli che lo contemplano e che lo amano come siamo amati, come sono amati. Allora Dio veramente è felice anche lui, perché Dio è amore, se non è amato muore di infelicità. E tutta la creazione adesso può tornare a Dio, ed è vinto il principe di questo mondo che si è sostituito da Dio, quello che ci dava la cattiva immagine di Dio, che ci impediva di amarci gli uni gli altri e di amare lui. Allora veramente Dio sarà uno, finalmente, è soltanto il suo nome. Testi splendidi. Poi andiamo avanti. Chi vede testimonia, ecco, mentre in genere si dice una sola volta e poi dice videro il segno e capirono la sua gloria, e qui invece no, non c'è nient'altro, è proprio ciò che vedi che si testimonia, perché è tutto lì, è in ciò che vedi, ma lì vedi Dio attraverso questa ferita d'amore da cui scaturisce sangue ed acqua, nasci tu da questo amore. È tutto l'universo. Dio ha creato tutto per amore e perché tutto possa rispondere a quest'amore, tramite l'uomo che è appunto il liturgo del creato, quello che fa l'Eucaristia sulla creazione e riconduce tutto a Dio. Per cui Dio è uno. Chi vede testimonia. Lo dice una volta, siccome non abbiamo capito, ed è vera la sua testimonianza, siccome non abbiamo capito, è quello sa che dice la verità. Tre volte lo dice, per sottolineare, senza dire che cosa, che non è più un segno, cosa testimonia? Tutto il Vangelo vuol testimoniare questa ferita d'amore, ed è lì che dobbiamo guardare. E difatti, perché voi crediate, e come faccio a credere? Bene, avvenne queste cose, adesso spiega, perché si compisse la scrittura, guarderanno a colui che hanno trafitto. Ecco, se noi guardiamo in questa trafittura di Dio, crediamo chi è Dio, sappiamo chi è Dio, sappiamo chi siamo noi. E anche Tommaso dice, metti dentro la mano, mettila, anzi, entra. Su queste ferite che ci generano. Scusa, prima dice si compie la scrittura, non sarà rotto le sue ossa, che è il Salmo 34, che è il Salmo che parla dell'agnello pasquale, con quello della nostra liberazione, e poi l'altra scrittura, guarderanno colui che hanno trafitto, che sta parlando di Giosia, che è l'unico re giusto di cui si parla in tutta la Bibbia, che non ha mai fatto ingiustizie, di cui si dice che nessuno è stato come lui, e solo una volta c'è il suo nemico l'Egitto, che vuole attraversare il suolo per andare a fare la guerra all'altro suo nemico di Israele. I due nemici sono la Siria e l'Egitto, e quindi vorrebbe un'alleanza l'Egitto, mentre Israele si teneva neutro, perché sa, se no le prendo da tutte e due. E allora lui pensa di ostacolare l'esercito del faraone che va, e per sé il faraone era istruito da Dio a passare di lì, sa perché. E Giosia attacca, aveva un buon esercito, i soldati, è una freccia pagante, colpisce proprio lui. E allora lo portano con la freccia sul carro a Gerusalemme e muore a Gerusalemme, e tutte a Gerusalemme vedono questo re giusto che è trafitto. L'unico giusto che finisce male tra tutti i re, finissero, fossero finiti prima tutti gli altri. Quello non si dice, fanno di lui gli elogi più sperticati, nessuno mai ha fatto una riforma simile in Israele, tutti osservavano la legge, anche i sacerdoti, pensa a te, tutti in ordine. Si sì, perché ne facevano di tutti da sempre, non è che... si avvallavano col potere religioso e potere civile, come sempre, no? In modo da fare i compari. Ce l'ho dato a Gesù Cristo. E che ci convertiamo anche da questo. Ecco, e adesso la terza scena, molto brevemente. Beh, però, per favore, vedete, questi testi bisogna fermarsi giorni, settimane, anni e star lì. Perché proprio parte dall'inizio della creazione questo testo, tira le somme e guardando dentro lì vedi tutto ciò che Dio ha fatto per te. Più di così non poteva fare. C'è a Roma sul... mi ricordo più lì vicino a San Sava, c'è l'Aventino o il Cilomontano, c'è il buco del Piranesi dove c'è un portone, lì è una vecchia abbazia che guardando dov'è?
Aventino.
Che guardando dentro nel buco vedi il più bello scorcio su Roma con la Basilica di San Pietro alla fine. Ecco, e questo è il più bel scorcio, il più bello scorcio che abbiamo su Dio e su noi stessi, guardare qui dentro. Allora capite l'anima Cristi, no? Intra tua vulnera, nascondici nelle tue ferite. È lì che troviamo la nostra identità. Adesso il finale. E dopo queste cose chiese a Pilato, Giuseppe, quello di Arimatea, che era discepolo di Gesù, di nascosto per paura dei giudei, dopo la morte di Gesù c'è un coraggio anche gli uomini, prima solo le donne. Sì, è vero, cioè vengono alla luce anche gli uomini, se si sentono amati diventano umani, se no hanno i loro deliri di potere. Anche le donne sono uguali agli uomini in questo, però la donna quando c'ha un figlio non ha nessun delirio di potere, è solo tenerezza e si perde per quello. E Dio è così. Anche gli uomini diventano umani appunto davanti alla morte. Infatti questi uomini fanno il lavoro delle donne, si prendono cura delle morte. Venne e prese il suo corpo. E si dice negli altri sinottici, aspettava il regno di Dio e cosa ottiene? Il corpo di Gesù. Cos'è il regno di Dio? È il seme che muore sottoterra. Anche Giovanni è al capitolo 12, versetto 24, dopo la risurrezione di Lazzaro, dice: se il seme che cade sottoterra non muore, non porta frutto, ma se muore, porta molto frutto. E questo corpo di Gesù è il seme vitale di Dio, che fa nuovo tutto il mondo. E ora scende nel sepolcro, che è il grembo della madre terra, che genera tutti per la morte. E lì incontra tutto l'universo, tutti quelli che sono stati prima di noi, ma solo gli uomini, perché gli animali li seppelliamo noi, ma noi uomini, perché siamo diventati un po' umani anche con le bestie, solo con loro però. E mentre invece nessun animale seppellisce l'animale, li mangiano gli altri, pulizia naturale. E il sepolcro è il primo segno dell'umanità. Tant'è vero che sema, che vuol dire segno, e soma, che vuol dire corpo, è la stessa origine, cioè il significato. Era il sema, era il tumulo che sotto c'era un morto, perché l'uomo si ricorda dei suoi morti, ma si ricorda anche che morirà anche lui, ed è il segno della coscienza dell'uomo. Tant'è vero che morte e memoria e sepolcro, né meglio in greco, ha la stessa radice, che l'uomo è memoria di morte. Ed è per questo tutto quel che fa per salvarsi dalla morte, per questo c'è la cultura. Cosa serve la scienza? Per allungare la vita, rimandare la morte. A cosa serve le filosofie per interpretare la morte? A cosa serve le teologie e le religioni? Per avere un po' il controllo sulla morte, solo io, non so io. Cosa serve l'arte? È per trasformare un po' la vita bella questi 4 giorni che ci restano e interpretare anche che significato ha il resto. Perché davvero se tu hai coscienza del tuo limite, sei già oltre il limite. Quindi è il segno della trascendenza dell'uomo la coscienza della morte, che è fatto per la vita. E tutta la cultura è una macchina di immortalità che va contro la morte, però sconfitta in partenza. Perché per noi la morte è venuta nel mondo non perché l'ha creata Dio, non ha creato, Dio ci ha fatti limitati. Se non fossimo limitati, pensate che qui ci sarebbe uno solo di noi che occuperebbe tutta la stanza, ma tutto Nairobi, ma tutta la Terra, ma tutto l'universo, cioè non esisterebbe. Mentre invece i nostri limiti ci fanno esistere. La morte è venuta perché noi non accettiamo i nostri limiti. Non accetto me nel mio limite, e il mio limite è il luogo di difesa dall'altro. Fin dall'inizio hanno usato le foglie di fico, erano poi in due, il marito e la moglie, si nascondevano a vicenda. Io. Perché? Perché nessuno accettava il limite, perché l'essere maschio o femmina è un limite. L'unica cosa che potevano nascondersi era il proprio limite, perché il limite è il segno che io non sono tu, tu non sei me, allora tu mi vuoi rubare a me quel che ho io, e viceversa, e tutto il limite diventa il luogo di aggressione reciproca, di nascondimento e di aggressione. Ed è lì che viene la morte. Se il limite è il luogo di comunione, siamo immagine di Dio, difatti nasce il dono di sé, nasce la vita, eccetera. Ecco che Gesù fa dell'estremo limite dell'uomo il sepolcro la comunione più universale. Tant'è vero che è descritto, adesso vediamo com'è descritto questo sepolcro, che è qualcosa di meraviglioso in Giovanni, ma anche gli altri, ma Giovanni è più brillante per certi aspetti. Venne anche Nicodemo, quello che era venuto di notte prima, all'inizio del Vangelo, adesso viene alla luce, vuol dire. Nasce anche lui questo vecchio, finalmente. Nasce alla vita. Ha capito cosa vuol dire nascere dall'alto. E come arriva questo qui? Arriva con profumi. Aspetta, con quanto? Beh, lo dice dopo, sì. Viene, ecco, portando una mistura di mirra e aloe di circa 100 libbre, 33 kg di profumo. 100 libbre però è di più che il numero 100. Mamma mia. Bene, mirra e aloe sono i vestiti dello sposo, profumano mirra e aloe. Salmo 45, versetto 9. Addirittura il nome dello sposo, Cantico 1, 14, il mio amato un sacchetto di mirra sul mio petto. Cioè, perché il profumo è il simbolo più bello, è dono di sé il profumo, ed è gradevole, è da gioia. Ed è il nome di Dio, tra l'altro il nome si dice Shem in greco, in ebraico, scusate, è profumo Shemen. E difatti nel Cantico dei Cantici si dice Shemen Torah e Shemeka, cioè il tuo nome, Shemen, il Shem, è profumo, è Shemen, è fuso, è profumo effuso. È nardo olezzante, si traduce, ma è il nome di Dio, è profumo. E nel Cantico dei Cantici non appare mai il nome di Dio se non in un'aggiunta finale, invece del nome di Dio c'è Dodì, che è l'amato, e anche l'amata si dice Dodì, il mio amato, la mia amata. E la somma dei due fa insieme il numero del nome di Yahweh. Perché il nome di Dio che è amore, la presenza di Dio c'è dove è amato. E allora cosa fanno? Prendono dunque il corpo di Gesù, come è usanza degli giudei, lo seppelliscono, ma altro che usanza dei giudei. 100 libbre di profumo nessuno le ha mai messe. E tenete presente questo profumo perché è fondamentale. E si dice al versetto 41 che nel luogo, c'è l'altro la parola luogo, topos in greco, in ebraico amakom, e il luogo per eccellenza è il tempio, il luogo. Come anche in tutte le nostre città c'è il tempio che si dice fanum e il profano, quello che sta attorno al tempio. Così l'unico luogo è il tempio e il resto dice ordina quel luogo, se no è un caos. Perché nel tempio che c'è la festa, la liturgia, il governo, la legge, la comunione con Dio, la comunione tra i fratelli, c'è tutto, il tempio regola tutto, è il centro del cosmo, è la nostra comunione con Dio che ci tiene il cordone ombelicale con Lui. Ora il topos è il Calvario, dove siamo tutti legati a Dio ormai. E in quel luogo dove fu crocifisso, è interessante, il luogo del crocifisso è il vero tempio, è il tempio distrutto appunto da noi. Cosa c'è? C'è il giardino, lo scopriamo adesso. C'è un giardino nell'orto, negli olivi, e c'è il giardino. Questa croce è quello lì, allora scopriamo adesso che è l'albero della vita, che è riposto al centro del giardino. E chi sta sull'albero della vita, quello che dice l'Apocalisse, che produce frutti 12 volte l'anno, tutte le, sempre. Ecco, cosa fa prima? In quel giardino, si sottolinea, c'era un sepolcro. Perché noi abbiamo fatto del giardino un sepolcro col nostro peccato, abbiamo fatto una morte. Bene, in quel sepolcro, che è il morto che abbiamo fatto noi, entra Gesù, e quel sepolcro è un sepolcro nuovo, dove nessuno è ancora stato. Ancora. Adesso però tutti entriamo in quel sepolcro. E lui in quel sepolcro cosa fa? Bene, raggiunge tutti gli altri uomini che sono parimente nel sepolcro. E poi ho tralasciato un dettaglio, che avvolgono Gesù, non si dice con la sindone come dicono gli altri Vangeli, ma dice osonioes, che vuol dire lenzuoli di lino. Praticamente il sepolcro con 100 libbre di profumo è la stanza nuziale. Lo sposo riposa dopo aver compiuto la sua opera. Finalmente sono contento, missione compiuta. Ho rivelato l'amore estremo, adesso sono arrivato a congiungermi con tutta l'umanità. Perché oltre l'abisso della morte non può andare neanche lui. E lì cosa fa? Incontra tutti quei che sono passati e tutti i futuri andranno a finire lì. È lì veramente in comunione perfetta con tutto e con tutti. E qui ricordate la storia di Mosè che non voleva morire, no? Perché aveva visto Dio e allora le varie insistenze, l'avevo già narrato credo l'anno scorso, e Dio gli manda l'angelo della morte perché per prenderlo, lui non vuole, allora Dio gli manda Michele e dice, ha detto Dio di, che è dell'ora, dice, ti ricordo il Salmo 90 che hai scritto tu, no? Sì. Ecco, 70 anni della vita dell'uomo, tanto per i più robusti, fai i tuoi calcoli, è ora che tu vada. L'altro dice, io no, non voglio morire, perché io ho visto Dio. E allora l'angelo se ne torna là. Dice, il tuo amico non vuole morire, dice, pochi scherzi, dice, di che deve morire e basta. E allora ci torna, e la storia è molto lunga, insomma, dice, no, che mi trasformi in un bue, almeno vivo, Dio è la vita. Poi torna, non vuole che tu diventi un bue, ma io non voglio morire, che mi trasformi in una pianta, almeno anche lei vive e vegeta, non, che mi trasformi in un sasso, almeno è, come Dio che è, colui che è. Insomma, allora Dio spazientito, che c'è i suoi limiti anche lui, dice, digli che mi chieda qualunque cosa, gliela concedo, purché accetti di morire. E allora gli fa la domanda che mi baci con i baci della sua bocca. Difatti Mosè non morì, ebbe il bacio di Dio sulla bocca. E così il sepolcro di Gesù è veramente il bacio di Dio sulla bocca di tutta l'umanità, che tutta finisce lì. È la consumazione proprio direi di tutto l'amore di Dio che è entrato in ogni nulla vivificandolo del suo amore. Per cui ormai, e questo sdemonizza la nostra morte, perché la nostra morte è entrare in questa stanza ormai. Noi che eravamo schiavi della paura della morte, di colui che ci teneva schiavi, il diavolo, e che per paura della morte appunto ci faceva operare la morte per egoismo, adesso è vinto, perché so che il mio vivere è un venire da Dio e tornare a Dio, come per Gesù. E il male c'è, certamente, e Gesù l'ha avuto tutto, noi molto, molto con sconto, perché già nel male lo facciamo e quello che facciamo lo portano gli altri. E questo stiamo in contemplazione di questi tre brani, ce n'è per la vita eterna, ma almeno cominciamo.